Questa mattina per la prima parte di Mediamente Radio andremo a parlare di turismo. Questa parola è magica perché in questo periodo di, come dire, di residenza forzata dentro le mura domestiche, pensare al turismo, pensare all'estate, pensare alle vacanze è un sogno. Ma prima o poi bisognerà cominciare a pensarci seriamente, insomma, perché non possiamo continuare sine die a fare la vita da reclusi. E ne parliamo questa mattina con Marco Matarazzi, Gualdese Doc, ingegnere informatico, che nonostante la giovane età ha alle sue spalle una bella esperienza, perché è un imprenditore, proprietario di due aziende che come core business svolgono attività di sviluppo di applicativi software. Marco, innanzitutto buongiorno, grazie di essere qua.
Buongiorno a tutti. Buongiorno Giancarlo, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Allora, ho detto bene questa piccola introduzione riguardo la tua persona. Tu sei stato in America, credo, no? Hai lavorato come software engineer presso una teach company della Silicon Valley, se non erro.
Esatto.
San Francisco.
In ingegneria informatica a Perugia, ho avuto l'opportunità e la fortuna di andare a San Francisco. Lì ho lavorato per qualche anno come ingegnere informatico e poi sia io che il mio socio Andrea Sprega, anche lui Gualdese Doc, siamo tornati a Gualdo Tadino e abbiamo iniziato a costruire quello che è il nostro team di ingegneri. Ingegneri che inizialmente lavorava esclusivamente per aziende d'oltreoceano, ma di recente, quindi negli ultimi anni, abbiamo iniziato a sviluppare e commercializzare un software gestionale per strutture ricettive.
Molto bene.
Che appunto si chiama Slope.
Che prima eri responsabile Italia, credo che lo sei ancora, di Vendini, vero?
Una società. Sì, assolutamente, ancora siamo operativi e continuiamo a lavorare anche su quel fronte.
Benissimo. Vendini, tanto per chi sta ascoltando la radio, magari ha sentito per la prima volta questo nome, è un'azienda, una grande azienda che sviluppa software per il ticketing, vero Marco?
Esatto, sì, per il settore del ticketing, quindi cinema, eventi, teatri, festival, eccetera, utilizzano il software gestionale Vendini per vendere i propri biglietti, quindi gestire il loro botteghino. Questo però solamente negli Stati Uniti e Canada, quindi se i nostri ascoltatori sono in Italia e vogliono un software gestionale per il ticketing, non possono, ahimè, comprare la piattaforma Vendini. Tuttavia, se invece abbiamo degli hotel, quella invece è una piattaforma che abbiamo sviluppato per il mercato italiano, per importare un po' questo modo di fare software che abbiamo imparato di là dal mondo in Italia, in un altro contesto però.
E la società si chiama Slope.
Slope SRL, esatto, sì.
Molto, in internet, tra l'altro, potete trovare l'indirizzo slope.com, mi sembra.
No, slope.it.
Sai, certo. Benissimo, abbiamo dato anche un po' di informazioni. Io ho visitato un po' il sito, Marco, l'ho trovato molto ben fatto, con tutte le indicazioni necessarie, con delle demo. C'è anche un filmato molto esemplificativo che sintetizza, sai, il video acchiappa sempre, insomma, quindi bene avete fatto a utilizzare anche un video per una brevissima, di pochi secondi, presentazione.
Sì,
di quello
sì, puntiamo
che
molto sui contenuti video, tutta la parte marketing, realizzazione del sito e tutto quanto made in Gualdo. Abbiamo Edoardo Ridolfi, che è il responsabile marketing, un volto noto a Gualdo,
conosciamo benissimo, carissimo amico.
Lui supervisiona tutta la parte della comunicazione, poi Gianluca Bei, che è il nostro informatico, che si è occupato della realizzazione, quindi tutte quante persone gualdesi che un giorno dopo l'altro sviluppano e mettono online un prodotto che poi viene comprato un po' a tutte le parti del mondo, quindi questo è veramente un orgoglio per me, per la Gualdo tutta.
Ma io ho visto anche delle recensioni, adesso entriamo per quanto riguarda il software Slope, che sono estremamente positive e non sono genuine, arrivano un po' da tutta Italia, quindi
100%.
Voi lavorate praticamente con alberghi e strutture di ricezione un po' per tutto il territorio nazionale.
Sì, esatto, strutture alberghiere ed extra alberghiere, e per noi insomma la qualità è un po', fa un po' da cardine, quindi preferiamo, come si dice, chiudere un contratto in meno ma avere i clienti soddisfatti. Quindi se qualcuno non trova giovamento nella piattaforma, non lo vogliamo ovviamente costringere ad usarla, come magari uno dice, hai firmato il contratto, quindi ormai sei legato. Cerchiamo di trasmettere del valore, perché solo in quella maniera c'è una situazione di, come dicono gli americani, win-win, quindi entrambi sono contenti.
In Italia
è la nostra filosofia,
diremmo fidelizzazione del cliente, perché poi se rimane soddisfatto è chiaro che non va da altre parti, è tutto qua il discorso. Ecco, quindi siamo arrivati al motivo per cui ho chiamato Marco Matarazzi, ingegnere informatico, perché qualcuno potrebbe dire: come, parliamo di turismo e mi chiamo ingegnere informatico? Cioè, adesso credo che siamo arrivati con questo piccolo preambolo, che tra l'altro ti ha fatto conoscere un pochettino alla platea dei nostri ascoltatori, siamo arrivati al nocciolo della questione, che è proprio il turismo e come si potrebbe rimettere in moto la macchina. Però lo faremo tra un po', adesso ci fermiamo e riprenderemo il discorso tra poco. Chill out, what she yelling for? Lay back, it's all been done before. And if you could only let it be, you would see. I like you the way you are when we're driving in your car. And you're talking to me one on one, but you become somebody else, round everyone else. You're watching your back like you can't. Like you're something else. Where you are and where it's at, you see, you're making me laugh out when you strike your pose. Take off all your preppy clothes. You know you're not fooling anyone when you become. Riprendiamo il nostro colloquio con Marco Matarazzi, ingegnere informatico. Marco, stavamo parlando un po', abbiamo fatto una piccola sintesi di chi sei, della tua vita, dei traguardi che hai raggiunto e che comunque ti spingono ad andare ancora avanti. E credo che avrai magari altri progetti che andando avanti potrebbero nascere, oppure potrai implementare e naturalmente migliorare quello che stai portando avanti adesso come obiettivo, che è quello di fornire servizi e software per la gestione di alberghi e strutture ricettive. La società, ricordiamo che hai... Quando l'hai aperta questa società, che è un SRL che si chiama Slope?
Slope è nata nel 2017, fine 2016.
Ah, quindi è giovanissima, insomma. Perché questo nome, Marco, così particolare?
Sloop, sì, grazie, sono contento che me l'hai domandato perché ci teniamo parecchio, sia io che il mio socio Andrea. Sloop significa pendio, quindi pendio è il denominatore comune tra i pendii di San Francisco, dove io e Andrea ci siamo formati, e i pendii che abbiamo qui in Umbria, le bellissime colline che vediamo anche dal nostro ufficio. Quindi nasce da lì il nome.
Perché è un nome particolare, poi sai, ogni nome c'ha una sua storia, può essere... Questo è perfetto perché unisce tra l'altro due mondi, due realtà completamente diverse. Torniamo a noi. Tu hai rilasciato questa lunga intervista che è stata pubblicata dal Sole 24 Ore, quando?
Allora, l'intervista è stata rilasciata, l'avevo rilasciata poi la settimana scorsa, ossia era intorno al 10 aprile, l'hanno pubblicata invece sul giornale il sabato 11.
La vigilia di Pasqua praticamente, sì, infatti io ho visto l'articolo, però l'ho letto, ma adesso non leggeremo l'articolo ovviamente. Io parto da questa frase: rispondere al coronavirus attraverso una serie di azioni volte a convincere gli italiani a trascorrere le prossime vacanze, sul quando è difficile esprimersi ora, dentro i confini nazionali. Credo che l'hai detto tu questo.
Sì, questo è un concetto che abbiamo appurato proprio in questi ultimi giorni, perché quello che è successo è che il mercato del turismo ha subito una flessione, diciamo un arresto quasi completo. Quindi ad oggi le strutture sono completamente ferme e il lato sentimento, inteso come il morale che hanno sia gli albergatori come imprenditori, ma anche i turisti, quelle persone che devono viaggiare o per lavoro o per divertimento e svago, è stato fortemente impattato. Quindi crediamo che questa stagione estiva, che è una stagione assolutamente da salvare o quantomeno da provare a salvare, si baserà esclusivamente su quello che è il turismo domestico, quindi un turismo un po' più tra virgolette antico, un turismo che c'era in Italia forse ai tempi della lira, quasi mi viene da pensare, quando si caricava la macchina, sì, con le valigie e si andava al mare o si andava in montagna, però senza utilizzare magari aerei o senza utilizzare treni, proprio perché c'è ormai questa paura, questa fobia anche nell'utilizzare dei mezzi pubblici, tra virgolette.
Perché c'è possibilità e paura di essere infettati, e questo è perfettamente comprensibile. Cosa?
Sì, quindi, turismo domestico è la soluzione che abbiamo immaginato come la più probabile.
Tu hai sentito parlare, adesso ti cambio un attimo perché ne ho parlato ieri, della proposta del progetto che è stato fatto di dotare le spiagge di box di plexiglass, non so se hai sentito una cosa del genere, a me ha fatto sorridere moltissimo.
Io penso che, come si dice in gergo di internet, chi l'ha inventato potrebbe essere un troll. Un troll è una persona che si diverte nel punzecchiare altre persone affinché queste poi si arrabbino, perché tu puoi immaginare e questo dovrebbe essere, io credo che non sia nemmeno un'azienda che l'ha inventato. Poi è andato virale perché la Repubblica l'ha retweetata, l'ha ricondiviso.
Ma perché di per sé è buffa la cosa, io uso il termine buffa, educato, certo, che sarebbe da usare altri termini, però chiamiamola buffa.
Sì, io ho parlato con degli operatori del settore sulla costiera romagnola, sono arrabbiatissimi perché dicono questa non è una soluzione, questa non è niente, e quindi erano veramente incavolati, non lo ricondividete, non ne parlate. Parlare no. Se ne può parlare purché insomma venga contestualizzato bene.
Beh sì, purché si colga il lato ironico come ho fatto io, perché non lo puoi dare come una notizia seria, no? Tornando al discorso turistico, quindi ritornare ad amare le nostre bellezze, che ce ne sono veramente tante. Uno, perché si spende anche relativamente di meno, non ci si espone a rischi inutili, e due, ma io lo equiparerei all'uno, si dà ossigeno alla nostra economia, perché il turismo è una voce importantissima per l'Italia. Adesso non so dire in grado di PIL quanto è, ma insomma è stato quantificato in svariati miliardi, quindi è importante.
Assolutamente. Sì, sì. Il turismo, allora, diciamo che il turismo interno sicuramente non basterà per colmare quel gap economico che si andrà a creare, quel vuoto di fatturato che ovviamente le strutture non riusciranno ad avere. Quindi, premesso questo, tutto sommato, tuttavia, è importante cercare di comprare italiano, quindi viaggiare in Italia, sia perché, come dici giustamente tu, le bellezze da vedere sono tantissime, ma anche perché così facendo riusciamo a dare una boccata d'ossigeno a quegli albergatori che così riescono a sopravvivere, a passare la stagione, a pianificare un 2021 che si spera essere completamente differente. Anche perché da imprenditore la situazione attuale è veramente pesante. Io ho parlato con dei colleghi che hanno delle software house simili alle nostre, solamente molto più grandi. Quindi parliamo di software house che hanno 1000 dipendenti, 200 dipendenti, 500 e così via. E la maggior parte di queste hanno licenziato sopra il 50% delle persone. Insomma, non sto dicendo un numero a caso, insomma, sopra il 50% del personale è stato mandato a casa. Perché? Perché il turismo ha avuto una flessione talmente grande, anzi un blocco totale, che ha obbligato gli albergatori a non poter più comprare quei servizi, perché hanno considerato i servizi ancillari, quasi ausiliari. Quindi se io compro uno strumento che mi permette di massimizzare il mio fatturato sui portali di distribuzione, adesso uso paroloni volutamente, e ovviamente ne posso fare a meno di quel tool, e quindi aziende di quella natura lì hanno avuto un impatto senza precedenti. Quindi stanno perdendo milioni di euro di fatturato, mandando a casa tantissima gente. E quindi, così come l'imprenditore che fa software, anche l'albergatore è un imprenditore che ha subito una flessione pazzesca, e quindi sta in un contesto veramente non positivo, veramente assolutamente non positivo. Quindi cerchiamo di risollevare queste, riapriamo le porte il prima possibile, in sicurezza ovviamente.
E qui ci fermiamo un attimo, riprenderemo tra poco. You love the hell out of me, and heaven's where we could be. I've stood on the edge of love, but never took the lead. You took my armor off and did it delicately. I let my guard down to show you it's underneath. Thank God that you were man enough to come answer my mama's prayers. You asked the question, I said yes, but I'm scared. 'Cause I've never worn white, but I wanna get. Family tree, I do give my blood, sweat, and tears to reach your destiny. I do, 'cause love is a minefield. Let's take this walk, baby. I do, 'cause at the end of it all, I choose you and you choose me. Thank God I was woman enough to come answer your father's prayer. You asked the question, I can tell you were scared. 'Cause I never worn white, but I wanna get it right. Yeah, I really wanna try with you. No, I've never worn white, but I'm standing here tonight. 'Cause I really wanna say, dance with each other, mixing all of our colors. It's so easy to surrender when you finally find forever. No, I've never worn white, no, but I really wanna try.
Gualdo Tadino amplia la sua offerta commerciale. Tanti prodotti nuovi, sempre a basso costo. L'offerta è vasta, con elementi di arredo simpatici, originali, indispensabili per piccole e grandi esigenze. Presso il Baratto trovate il nuovo centro del materasso. Tante soluzioni per il vostro benessere a prezzi super convenienti, comprensivi di consegna e smaltimento dell'usato. Il Baratto, via Vittorio Veneto, Gualdo Tadino.
RT 101 e 100.
Papà ha detto che è storica. Che cosa vuol dire?
Prendiamo la nostra chiacchierata con Marco Matarazzi, ingegnere informatico. Si parlava di turismo, si parlava della necessità assoluta di riprendere a muoversi, sia per quanto riguarda le aziende del settore, poi ovviamente il turismo è fatto di clienti e quindi di persone che devono andare e vogliono andare in vacanza. Abbiamo detto, tu hai detto, Marco, che l'ideale sarebbe auspicarsi che gli italiani scelgano l'Italia come meta preferita per questa estate, ma io mi auguro che lo scelgano poi anche per i prossimi anni. Poi ancora, continuiamo in questa nostra chiacchierata.
Sì, esatto, quindi sicuramente ci aspettiamo che gli italiani cercano di scegliere l'Italia, che abbiano, insomma, che siano messi nelle condizioni anche sanitarie, per poter, quindi in una situazione, in un contesto più tranquillo, quindi con un virus che speriamo sia scemato, e quindi per poter poi in qualche modo riuscire a andare in vacanza. Ovviamente dall'altra parte abbiamo anche una crisi economica che si manifesta, che sta alle porte, che potrebbe in qualche modo un po' turbare gli animi anche di viaggiatori, quindi dire non so se avrò budget eccetera. Tuttavia un turismo domestico è sicuramente un turismo, quindi un turismo italiano è un turismo più abbordabile, quindi più economico.
Tu per questo, insomma, hai parlato anche di incentivi fiscali che potrebbero essere varati per chi viaggerà in Italia.
Sì, esatto, questa è ancora una voce che abbiamo sentito, una voce su cui molti albergatori sperano. Si parla, questo ovviamente non è niente di certo, anzi solamente una voce che abbiamo letto su internet, di voucher che permettono di recuperare ai turisti una parte dei soldi spesi se viaggiano in Italia. Questo sarebbe sicuramente di aiuto per il mercato, certo, turismo italiano, assolutamente.
E quindi in questa fase, siamo in una fase di attesa, Marco, perché siamo in aprile, superata la metà di aprile, però ancora l'estate è di là da venire, anche se in certe zone, in certe spiagge, la Pasqua segnava un po' l'apertura della stagione, ma pazienza.
Sì, è vero,
pazienza.
E quindi in questo che abbiamo visto, perdonami, abbiamo guardato dei dati statistici all'interno. Noi abbiamo ovviamente un pool, una serie di clienti, abbiamo preso un centinaio eterogenei in Italia, sì. Abbiamo visto un attimino come andavano i tassi di cancellazione sulle varie località. Quindi mediamente quello che abbiamo notato è che lo spartiacque lo fa il mese di luglio ancora, un mese di luglio in cui il tasso di cancellazione sono il doppio rispetto a quelli del luglio dello scorso anno. Quindi chi aveva prenotato una vacanza per luglio, nel 50% dei casi l'ha cancellata, sì. Nell'altro 50% dei casi ancora è confermata, mentre le cancellazioni che ci sono state da parte dei clienti, delle persone che hanno prenotato per una vacanza al mare o in montagna che sia, sono molto più basse per agosto e settembre. Quindi per il momento ancora luglio fa da spartiacque. Chi ha già prenotato per agosto e settembre in qualche modo sembra essere ancora fiducioso, anche a ragione, mi verrebbe da dire. Quindi questo è un dato secondo me interessante,
e anche,
ci si ritrovano,
visto il tempo, anche positivo, ma tutto sommato che può indurre in un moderato ottimismo, no? Che dici?
Sì, assolutamente. E noi ovviamente speriamo che le cose si sistemino quanto prima per ovvie ragioni, però ecco, già se riuscissimo a salvare quella che è metà della stagione estiva, a questo punto già sarebbe un qualcosa
allora,
di non piccolo.
Qui bisogna farsi trovare pronti, è un altro dei punti in cui tu in questa intervista insistevi, albergatori e imprenditori del settore devono farsi trovare pronti. Come?
Giusto. Esatto, ma io questo consiglio lo darei un po' a tutti,
a tutti,
no? In questo
sì.
Momento siamo tutti quanti a casa, quindi abbiamo molto più tempo libero rispetto a prima, abbiamo riscoperto anche magari delle passioni, degli interessi, la cucina, il cucito, la lettura e così via. Quindi quello che noi suggeriamo agli albergatori, ma agli imprenditori in generale, ma anche a chi ha un negozio, a chi ha un'attività in generale, è di curare alcuni aspetti, quindi quello che potrebbero essere i social network. Quindi se uno ha una propria pagina su Facebook, su Twitter o semplicemente una vetrina online, potrebbe essere questo qui un buon momento per ripulirla, per ottimizzarla, per scrivere un articolo che parla del proprio territorio, che parla dei propri prodotti. Quindi anziché poltrire sul divano in qualche modo, quello che suggeriamo è di investire questo tempo per studiare, per approfondire gli argomenti e per produrre dei contenuti, e qui sicuramente i miei colleghi del marketing mi vorranno bene, per produrre dei contenuti che siano di qualità, per poter migliorare quello che è il nostro, noi lo chiamiamo brand, quindi la nostra immagine come azienda, come persona.
Certo.
Sia che io sono parrucchiere o che sono un albergo, posso fare delle cose in questo momento. Quindi posso anche spegnere la TV un attimo e cercare di dire posso migliorarmi.
Adesso andremo a vedere, ma tra un po', un'altra parola che tu hai usato, riconversione, ma di questo ne parleremo tra poco.
E allora ciao, come sta la tua città? Come vuota, come sola, le stendi le lenzuola.
Allora ciao, però almeno il cielo è già più pulito e trasparente, si vede oltre le stelle.
Ritornerà tra la gente,
il sole
sulla pelle tornerà, la libertà di correre per resta ancora qui perché questa notte è un po' più scura, il silenzio fa paura. Ritornerà l'abbraccio tra la gente, il sole sulla pelle tornerà.
Giorno dopo giorno mi depura da tossine e liquidi in eccesso, facendomi fare tanta plin plin.
Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
Uno stile di vita corretto e acqua Rocchetta, ecco il segreto della mia linea.
A Gualdo Tadino in via Cavour, zona Palazzetto dello Sport, Filva Forniture Industriali.
In grosso e dettaglio di componenti e attrezzature per l'industria e officine meccaniche.
Dalla bulloneria alle centrali ad aria compressa, alla saldatura e ricambistica agricola. Tutto per l'operatore professionale. L'antinfortunistica con calzature Lotto e Sparco. Utensili professionali del gruppo Makita, Bosch, USAG, SMC. Lubrificanti del gruppo Total per agricoltura e industria.
Giardinaggio tecnico, rivenditore autorizzato e assistente. Assistenza EFCO, ricambistica agricola, oliodinamica, pressatura tubi.
Filva Forniture Industriali, tecnologie di qualità per chi lavora.
Via Cavour, zona Palazzetto dello Sport, Gualdo Tadino.
Shop online filvaindustria.com.
Facebook, Instagram, Twitter. Molte aziende utilizzano i social per promuoversi. Ma quante ottengono i risultati sperati? Affidati a chi ti offre qualità e competenza. Affidati a Smart Comma. Smart Comma, professionisti giovani, preparati e efficaci per far crescere il tuo business. Smart Comma, Gualdo Tadino, via Flaminia, chilometro 189. Smart Comma, per chi vuole risultati. Sul web smartcommadigital.com. Preventivi rapidi e gratuiti.
Io resto a casa perché ho rispetto di me stesso. Io resto a casa perché ho rispetto per gli altri. Io resto a casa perché devo contribuire a spezzare, tac, la catena di contagio del coronavirus. Perché voglio che tutto questo finisca al più presto. Quindi, se ancora non si è capito, dobbiamo restare a casa per combattere tutti insieme e salvare il bene più grande che abbiamo, la salute. Quando c'è la salute, l'avete detto, eh? A casa.
Action! Hyper Generation!
RD 1100. The best of this unclassic.
Difficile volersi bene, non metterci mai le catene. La somma di tutti gli errori ci ha reso comunque migliori. In mezzo al casino del mondo, negli occhi hai senso profondo. di questa vita. Difficile per ogni uomo non restare sempre bambino. Mi accetti per quello che sono, mi senti per quello che suono. E ora che giorno per giorno ci metto il mio istinto, l'impegno, esiste soltanto averti accanto ed esserne degno. In mezzo alla tempesta noi siamo ancora qui, tenendoci più forte per non perderci. Vedrai che cambierà, cambierà, e se cambierà vale anche perdonare, perdonare. Non è mai facile, rialziamoci da terra, ripartiamo da qui. Se ancora due destini dicono di sì, lo so che mischiare veleno col miele, la somma dei nostri difetti insieme ci rende perfetti. E ora che giorno per giorno ci metti il tuo istinto, l'impegno, senza regole esiste soltanto averti al centro ed esserne degno. In mezzo alla tempesta noi siamo ancora qui, tenendoci più forte per non perderci. Vedrai che cambierà, cambierà, e se spazio infinito, brindiamo al nostro passato, buttiamo alle spalle quello che è stato.
Ora riprendiamo il nostro colloquio con Marco Matarazzi, ingegnere informatico, turismo. Lui si occupa, lo ripeto per chi magari avesse acceso il proprio apparecchio radio in questo momento, con una società che si chiama Slope. Si occupa di fare dei software, dei programmi gestionali per alberghi, strutture di ricezione turistica. Sono dei software che danno la possibilità di gestire completamente tutto quello che è il lavoro di un albergo, di una struttura di ricezione turistica. E allora Marco, eravamo arrivati a parlare di riconversione, si parlava di come uscire da questa impasse, lo sviluppo che necessariamente dovrà avere il turismo, e speriamo che sia quanto prima. Riconversione.
Sì, riconversione è un termine un po' spaventoso talvolta, perché il cambiamento spaventa sempre. Il doverci riconvertire significa che uno si deve reinventare, no?
Sì.
Quindi devo in qualche modo ripartire da zero. Tuttavia, sicuramente questo momento storico che stiamo vivendo ci insegna che anche gli imprevisti più impensabili possono capitare, e quindi potrebbe essere un'occasione, uno spunto di riflessione per pensare come possiamo reinventarci in qualche modo. E reinventarci che significa? Significa che dobbiamo far fronte a una serie di problematiche che non avevamo mai affrontato prima, quindi sia come persone, sia come imprenditori, sia come albergatori. E per questo che cosa hanno fatto alcuni albergatori? Hanno ovviamente aperto le porte delle proprie strutture, tipo mi vengono in mente quelli della Riviera, che dicono: se ci sono infermieri che hanno operato nelle zone rosse, la loro vacanza estiva sarà scontata o gratuita presso le nostre strutture. Sono delle strategie in cui si sono reinventati, una strategia strategia di marketing per comunicare e cavalcare appunto in qualche modo questa onda e salvare un po' il salvabile. Quindi viviamo in un contesto in cui non è più il pesce grande che mangia il pesce piccolo, che quindi bisogna essere pachidermici e per essere forti. Oramai siamo in un contesto in cui è il pesce veloce che mangia il pesce lento. Per questo noi dobbiamo essere veloci e dobbiamo adattarci ai cambiamenti. Mi rendo conto che è difficile, però è necessario.
E poi tutto il mondo credo che sia comunque un continuo divenire storicamente, solo che sì, il cambiamento l'abbiamo sempre vissuto in tempi, come dire, molto più lenti. Quindi anche la riconversione che c'è stata nel mondo è stata sempre scandita da tempi diciamo più tranquilli, ecco. Qui invece il tempo non c'è, nel senso, o meglio, ce n'è poco, quindi bisogna agire, anche avere una capacità di risposta in termini molto rapidi, ed ecco che calza a pennello il tuo esempio del pesce veloce che mangia il pesce piccolo, ci sta, sì, proprio benissimo. Leggevo anche un'altra cosa, se io vado a tratti, perché così almeno ti metto dei punti di appiglio: l'intelligenza artificiale e tour virtuali, quindi l'utilizzo di strumenti digitali che possono essere, come dire, di promozione per informare e / invogliare potenziali clienti a fare un percorso turistico di un certo tipo. Anche questo è messo nella tua intervista, credo, no? Di aver capito.
Sì. Questa è una delle domande che hanno posto nell'intervista, quindi il quesito era, secondo voi di Slope, i chatbot, così si chiamano, che sono come dei risponditori automatici, no? Come quando chiamate la team e ti risponde il robottino che ti parla col disco.
Sì.
Ecco, possono aiutare in questo contesto? E io lì ho cercato un attimino di addolcirla, però la risposta nuda e cruda è no. Perché secondo me in questi contesti quello che serve, proprio lo dico paradossalmente da ingegnere informatico, sembra veramente un paradosso, ma in questo contesto quello che aiuta è il rapporto umano.
Sì.
Quindi avere una persona che ti risponde al telefono, avere una persona che se fai una domanda per un preventivo non ti risponde in maniera standardizzata, ma lo crea sulle tue esigenze, un preventivo per un soggiorno, intendo dire. Quindi se voglio andare al mare, devo cercare, ho tempo di risponderti bene, perché non è che ho chissà quante richieste, e quindi devo investire quel tempo per utilizzare, per mettere quel qualcosa in più che rende la cosa umana. Quindi le macchine sì, ma fino a un certo punto. Le macchine sono degli strumenti che servono per automatizzare dei processi ripetitivi, ma non devono assolutamente prendere il posto dell'uomo.
Assolutamente, sì, sono d'accordo con te, soprattutto poi in un settore come quello turistico, dovrebbe essere così dappertutto. Però nel settore turistico ha maggior ragione, perché la gente quando va in vacanza ha l'esigenza di sentirsi coccolata. Questo è il termine che mi viene in mente.
E
laddove si riesce a far questo con il sorriso sulle labbra e con vero entusiasmo, si fa centro. Perlomeno si raggiunge anche la cosiddetta fidelizzazione del cliente.
Perché noi parliamo di ospitalità, non parliamo di vendere delle camere. Ci sono degli strumenti che sono come dei totem, delle TV, dove una persona può andare in hotel e fare il check-in. Ci hanno chiesto se noi di Slope volevamo collegare il software con quella piattaforma lì. E noi ovviamente siamo contrari, perché è lontano da quella che è la nostra visione di fare ospitalità, che è proprio questo contatto umano. Quando io arrivo in struttura apprezzo quando il receptionist mi chiede come è andato il viaggio, come è andato, se ho bisogno di qualcosa in particolare, se voglio un bicchiere d'acqua. E non parliamo di strutture di lusso, parliamo semplicemente che è un modo cordiale per entrare in empatia col cliente che sia davanti, e quindi questo per noi è offrire ospitalità.
Molto bene, ci fermiamo ancora, riprenderemo tra poco.
Give me the night. Just give me the night. Give me the
Siamo alla fase conclusiva della nostra chiacchierata con Marco Matarazzi, ingegnere informatico. Grazie innanzitutto della pazienza, Marco, di essere stato qui questa mattina. E sì, nelle nostre precedenti chiacchierate abbiamo un po' parlato del turismo, della ripresa difficile ma assolutamente da pensare e da organizzare. Abbiamo detto del tuo invito agli italiani a passare le vacanze in Italia, agli operatori del settore a prepararsi in modo da e a reinventarsi per certi aspetti qualora la cosa fosse necessaria. Quindi direi che un po' abbiamo esaurito questo argomento, mentre invece a chiusura ho una curiosità. Tu sei un informatico, sei un ingegnere informatico, adesso si fa un gran parlare di smart working, che non era per la verità molto praticato prima in Italia. Quindi io personalmente vedo che nella disgrazia, e disgrazia ovviamente sai, sappiamo tutti a che cosa mi riferisco, c'è stato comunque un forte impulso all'utilizzo di questo tipo di lavoro. Tu che ne pensi?
Penso che è veramente una prova per tantissime aziende. E noi fortunatamente siamo abituati al remote working, allo smart working e così via, quindi già da prima quello che facevamo è che chi voleva lavorare da casa un giorno a settimana, due giorni al mese, quello che è, lo poteva già fare. Quindi il vantaggio che si ha lavorando a casa è che non si deve perdere tempo in macchina per andare sul posto di lavoro, però ovviamente bisogna essere messi nelle condizioni come dipendenti per poter lavorare anche a casa. E non è sempre facile, perché serve una postazione che comunque sia comoda, che sia silenziosa e così via. Quindi quello che ho notato anche parlando con altri colleghi è che tante aziende non erano pronte per questo smart work, proprio perché non serve innanzitutto un computer portatile per poter permettere ai dipendenti di lavorare da casa, ma tante altre attività hanno bisogno di connettersi fisicamente, magari con una macchina server che sta lì fisicamente presente in sede centrale, in ufficio, diciamo, sì. In sede centrale, questo spesso capita, oppure altre attività hanno bisogno del contatto col pubblico. Tuttavia è stato sicuramente una buona occasione per mettere alla prova, per scuotere un po' gli animi di alcuni imprenditori che erano inizialmente un po' scettici. Noi con lo smart working ci troviamo particolarmente bene, perché mi fido ciecamente dei miei colleghi, quindi l'aspetto della fiducia è un aspetto molto importante.
Assolutamente.
Io quello che ho notato è che noi abbiamo avuto un incremento nella produttività rispetto a quando siamo tutti quanti in ufficio, perché i tempi morti sono ridotti, perché le riunioni che uno tende a fare sono comunque di meno, perché è un pochino più difficile mettere in piedi una call, per quanto sia comunque facile far partire una chiamata con più persone con gli strumenti che ci sono,
sì.
Rimane sempre un qualcosa di più macchinoso rispetto all'alzarsi e invitare il collega a prendere un caffè o entrare dentro una sala per fare una riunione, un piccolo meeting. Quindi la produttività, da quello che abbiamo visto, è aumentata. Alcune aziende sono state messe alla prova perché hanno dovuto acquistare decine se non centinaia di computer portatili per dotare tutti quanti i dipendenti, per metterli nelle condizioni di lavorare, e quindi ecco, questo è il rovescio un po' della medaglia, ma sicuramente avrà cambiato, penso, l'animo e il modo di vedere il lavoro a tantissime persone, che comunque è un'opportunità.
Adesso mi è fatto venire in mente un tormentone che girava su Facebook, poi è stato riproposto anche da alcuni comici. Ah, ma allora si può fare, non so se l'hai sentito questo tormentone.
No, in realtà questo non l'ho sentito.
Allora ti spiego il senso. Ti porto un esempio molto semplice. Io, per fare una ricetta per le medicine, dovevo andare dal dottore, prendere la ricetta, andare in farmacia e poi ritirare le medicine. Adesso, ai tempi del coronavirus, io faccio la richiesta tramite WhatsApp e il medico, chi per lui, porta la ricetta direttamente in farmacia, mi manda un messaggio, la ricetta in farmacia, per cui io vado direttamente in farmacia e evito di perdere ore di fila per ritirare quel pezzettino di carta. E allora
basta questo, volerlo, via.
E questo è anche uno dei motivi perché, ah, ma allora si può fare, come tante altre cose, che presso i servizi pubblici, uffici e quant'altro, cominciano ad arrivare anche dei certificati o delle cose tramite mail, insomma, hai capito? Quindi c'è,
assolutamente, sì.
E quindi questo ama allora si può fare sta denotando l'apprezzamento delle persone per la velocizzazione di tante cose che ti facevano perdere intere giornate di tempo. Talvolta bisognava prendersi le ferie per andare a fare una determinata operazione di tipo burocratico, hai capito? Quindi,
certo.
E quindi il risvolto da questo punto di vista c'è stato. Certo, dal punto di vista digitale, non so se il termine è giusto, ma mi perdonerai, in Italia c'è ancora molto da fare, Marco, non sei d'accordo? Ancora non abbiamo, non abbiamo
l'alfabetizzazione informatica, ancora sì, cioè siamo un po' indietro, questo è vero. Quindi sicuramente quello che possiamo tirar fuori da questa situazione molto spiacevole è che non tutti quanti i mali vengono per nuocere, e che quindi qualcosa di positivo comunque è emerso. Quindi abbiamo un po' riscoperto noi stessi nelle nostre passioni a casa, nel cucinare, nel leggere, nello studiare. Abbiamo scoperto i nostri limiti informatici come italiani, ma magari con questa consapevolezza riusciamo a migliorare, e una volta sarà tutto quanto finito, uscirne fuori più forti che prima.
Io dicevo anche un'altra cosa: abbiamo dei grossi limiti anche dal punto di vista della gestione della macchina burocratica a livello nazionale, dal punto di vista informatico. Perché dovranno essere aggiornati sistemi che spesso usano dei software obsoleti, lenti, la capacità del sistema di rispondere a milioni di domande, di istanze, di richieste da parte dei cittadini. Questa è stata una prova di forza per tante cose.
Beh, come hai visto il sito dell'Inps.
Esatto, infatti pensavo... È andato in
tilt. È un buon esempio.
Sì.
Perché poi la cosa interessante è che inizialmente, giusto lo dico perché penso che possa essere interessante per gli ascoltatori, inizialmente si era detto che era stato un attacco hacker,
sì,
che però non era vero, non era stato un attacco hacker, quindi è stata divulgata un'informazione
non vera. Fake, sì, esatto.
Una fake news, ma divulgata penso in maniera ufficiale direttamente dall'Inps. Questo è quello che ho capito, perché probabilmente l'informatico che ha programmato gli ultimi aggiornamenti, perché che cosa è successo? Si aspettavano un grande traffico per la richiesta dei 600 euro, che siamo circa 10 giorni fa, quindi era i primi di aprile, e quindi aspettavano un alto traffico e hanno installato, diciamo, un sistema di salvataggio delle pagine. Questo salvataggio delle pagine permette di offrire le pagine al cliente in maniera più veloce. Tuttavia, quello che è successo, la sto ovviamente semplificando all'osso,
sì,
è che qualcuno ha visto le pagine di un altro,
sì,
e c'è stato questo buco di sicurezza.
È vero.
Perché hanno fatto le cose in fretta e in furia, perché gli appalti vanno a ribasso, perché quindi non si pagano gli informatici, ma non solo gli informatici, per il prezzo che costano, e quindi quando tu vai sempre a ribasso, toppa sopra toppa, e escono fuori queste situazioni. Sono usciti dei pezzi di codice con cui è composto il sito dell'Inps, che ha fatto ridere decine di informatici. C'erano degli errori, la variabile Pippo, l'avete sentita?
Sì, l'ho sentita, sì. Che è da principianti,
significa che qualcun altro non ha visto quel codice. È buona norma, quando tu scrivi un codice, far sì che un altro paio di occhi, un'altra persona, lo riveda quel codice e faccia quello che si chiama in gergo la code review. Ti dice sì, questo codice è in linea con il resto ed è sicuro.
E certo.
Se questo presupposto manca, tu non consegni qualità. E quando è che non lo fai? quando non hai budget e quando non hai struttura organizzativa.
Eh già, ecco questo, infatti io volevo arrivare proprio a questo, quindi c'è ancora molta strada da fare e questa emergenza ha messo a nudo questa realtà. Intanto voglio dire, quando è che i nodi vengono al pettine, Marco? Quando si pettinano i capelli.
Sì, vero. Tuttavia alcuni strumenti che abbiamo nel nostro portafoglio informatico italiano sono all'avanguardia, per esempio lo SPID, per esempio la carta d'identità elettronica, sono delle tecnologie molto nuove che siamo precursori, quindi dipende dai team certo. E dai dipartimenti, quindi qualcosa funziona, quindi ecco. Non siamo proprio messi malissimo, alcune cose si sono farraginose, ma altre un po'
meno male, è una nota di speranza.
Un bicchiere mezzo pieno.
Ecco, è una nota di speranza alla fine della nostra chiacchierata, perché siamo arrivati decisamente alla conclusione del nostro colloquio. Io devo riconsegnare il tutto nelle mani della regia. Comunque Marco, ti ringrazio di essere stato qui con noi.
Grazie mille.
È stato un piacere scambiare quattro chiacchiere con te. Magari ci sentiremo più avanti anche per altre occasioni, visto che sei così disponibile. Intanto in chiusura ti auguro veramente un buon lavoro e le migliori fortune per la tua attività.
Grazie mille, tanti auguri a tutti, in bocca al lupo, state a casa e buona giornata.
A Radio Tadino sono le 9.
Ciao, sono la Digital Radio. Ormai sono in quasi tutte le auto e nelle case. Scopri la magia della Digital Radio con Radio Tadino in tutta l'Umbria. Digital Radio DAB Plus, il suono perfetto.
GRT, giornale radio.